Adesso volevo sapere così se dall'altra parte dell'oceano ci stanno ascoltando. Ciao.
Ciao. Senti?
Sì, ti sento benissimo. Allora, perfetto. Tra gli spot, cioè la radio sempre nella sua fantastica ironia ne ha fatto uno, non so se te l'hai ascoltato, sul gobbo di Notre Dame, le fiamme dell'inferno. Allora, brucia il tetto, insomma, di legno, che era anche un po' quello rifatto di Notre Dame. In Europa c'è stata una grande sollevazione, non so neanche come descriverla, perché c'è stata, grazie ai media, quasi una cosa collettiva di isteria collettiva, pianto collettivo, non so, anche se esteticamente la situazione mi sembra molto bella, dove, insomma, cose che capitano poche volte nella vita e a noi è capitato di vederla. Comunque, in Europa brucia Notre Dame, che succede negli Stati Uniti d'America?
Beh, che anche qui bruciano chiese per motivi diversi. Appunto, è, insomma, ironico come la notizia di Notre Dame abbia scatenato determinate reazioni, mentre appunto gli incendi di tre chiese, soprattutto che servivano soprattutto alla comunità nera, alcune di queste costruzioni più di un secolo di età, quindi, insomma, stiamo cioè non stiamo parlando degli 800 anni di Notre Dame, ma insomma stiamo parlando di chiese molto importanti per le comunità in cui si trovavano, appunto sono state bruciate tra diciamo metà marzo e l'inizio di aprile. Queste tre chiese si trovavano in comunità nere in Louisiana. Dopo una serie di indagini è uscito fuori che a dare fuoco a queste chiese è stato il figlio di un vice sceriffo della Louisiana, un certo Holden Matthews di 21 anni. All'inizio Matthew, una volta arrestato, era stato denunciato solamente per incendio doloso, e poi in realtà sono state aggiunte anche diciamo la denuncia per atti legati a odio razziale, proprio perché la denominazione di queste chiese chiaramente rimandava alla comunità nera. Il ragazzo è ancora in carcere, non è stata non può uscire su cauzione. Lui si è, nell'udienza preliminare, si è dichiarato innocente. In realtà, durante la conferenza stampa della polizia locale, sembra che siano state trovate prove molto convincenti, nel senso che le indagini hanno preso una direzione ben precisa dopo il ritrovamento di una tanica di benzina in uno dei roghi. Sono riuscita a rintracciare l'origine della tanica a un Walmart vicino alla chiesa bruciata, e da lì, insomma, sono risaliti questo ragazzo. Il suo cellulare, appunto, ha lasciato tracce nelle torri vicino alla chiesa, quindi sembra che almeno il cellulare fosse in quell'area al momento degli incendi, e in più sono state trovate foto dell'inizio dell'incendio sul suo cellulare, quindi, insomma, la sua situazione sembra abbastanza chiara.
Avevano anche intitolato, perché è uscita la notizia anche qua, ma su un giornale che si chiama Metal Hammer, perché
esatto.
Il ventunenne,
la mia prossima,
ti ha bruciato la scoop, vabbè. Il ventunenne era un fan del black metal, e quindi, insomma, è l'unica.
Ma il nome del gruppo l'hanno detto?
No, il nome del gruppo non l'hanno detto.
Vedi, quindi porto comunque uno scoop, perché il nome del gruppo era Vodka Vultures, capito? Gli avvoltoi della vodka. E appunto, insomma, quando è stato arrestato, in realtà alcune persone sostenevano che questi incendi erano legati appunto a questa moda nel black metal di appunto attaccare strutture religiose.
Ma tu pensi che sia una questione sulla religione?
Sulla vodka, dici.
sulla religione, nel senso, beh, le chiese Beh, insomma, diciamo che da questa radio, o comunque da me in particolar modo, insomma, difendere le chiese è un po' complicato, però oggettivamente, insomma, ha scelto delle chiese particolari, cioè gestite,
esatto, no, infatti,
dalla comunità nera.
E diciamo, sinceramente non sono riuscito a trovare informazioni di questo tipo, però mi sembra che le motivazioni dietro a diciamo le aggravanti legate a lodo razziale siano legate a anche dei possibili collegamenti che hanno trovato tra lui e alcuni movimenti di destra locali, o comunque simpatie di destra che il ragazzo ha, probabilmente guardando al suo account Facebook o social media in generale. Quindi sicuramente diciamo, considerando anche che, insomma, siamo in Louisiana, quindi bruciare una chiesa in un quartiere nero ha un significato molto particolare, insomma, e quindi diciamo, il collegamento, cioè l'idea che sia solo legato al fatto che suonasse heavy metal, diciamo, è abbastanza improbabile, ecco,
quando non si sa chi dare la colpa, si dà sempre la colpa all'heavy metal. Questo da quando sono ragazzina,
no,
io non so,
non tu da musica, una foto sua con una maglietta di Marilyn Manson di solito,
ma tu da musicista, perché sveliamo questa cosa, che sei un musicista, tu da musicista come ti poni sulla questione dell'heavy metal?
Certo, guarda, per me l'heavy metal deve morire, quindi non proprio. Se anche se fosse solo per il metal, diciamo, ma non ne basterebbe, ecco. E, no, nel senso, diciamo, insomma, questa storia della musica è una cosa che va avanti da molto tempo e non ha colpito solo la questione heavy metal, ma insomma in America le crociate contro gli artisti pop, insomma, soprattutto durante gli anni 90, all'apice della guerra alla droga, soprattutto a Los Angeles, insomma, quindi diciamo è una scusa ricorrente nel dibattito americano, ecco, insomma, quindi non mi sorprende che abbiano giocato questa carta, ecco.
Senti, l'altra notizia.
Hanno cercato anche. Sì.
Sì, sì, no, vabbè, finisci.
No, vai.
No.
dicevo, hanno cercato di dare anche un po' un tono umano alla storia, raccontando appunto che il padre faceva parte del gruppo di poliziotti che poi l'ha arrestato, quindi hanno cercato anche di dare, insomma, un tono umano
commovente
a questa storia. Esatto, un po' toccante questa storia,
come solo gli americani sanno fare.
Sarebbe interessante scoprire i legami tra la destra e il padre sceriffo
e lo sceriffo,
quello, vedi, mi interesserebbe di più che solo sapere il nome del gruppo del figlio, ecco.
Senti, l'altra notizia di cui ci volevi parlare riguarda Judith Clark.
Sì, è una notizia uscita pochi giorni fa di Judith Clark. Era un esponente di un gruppo underground degli anni 60-70 che era, diciamo, uscito da il gruppo Water Underground, che ricordiamo era stato protagonista di alcuni attacchi a sedi dell'FBI.
Abbiamo visto il bellissimo film di Sam Green su Water Underground.
Esatto. E diciamo, Judith Clark era stata arrestata nell'81 perché aveva partecipato a una tentata rapina a un camion portavalori assieme a degli esponenti della Black Liberation Army, e durante la tentata rapina due poliziotti e una guardia giurata erano stati uccisi e alcuni altri poliziotti erano stati feriti. La condanna ovviamente è stata molto molto dura, ma poche settimane fa, dopo 37 anni in carcere, Judith Clark finalmente ha ottenuto la libertà condizionata e uscirà dal carcere il 15 maggio. Judith Clark, diciamo, già nel 94 aveva pubblicato una lettera aperta in cui si era scusata con le famiglie delle vittime per la rapina. Ricordiamo che Judy Clark, diciamo, nell'ambito della rapina, della tentata rapina, lei era la guida della macchina che avrebbe dovuto portare in salvo gli altri membri del comando, quindi diciamo lei non ha materialmente sparato i colpi che hanno ucciso i poliziotti e la guardia giurata, però insomma, come è successo anche in Italia eccetera, durante questi processi diciamo non si sono fatte queste distinzioni, anche perché Judy Clark durante il processo ha sempre rivendicato diciamo la sua appartenenza a questo gruppo a questo gruppo e al progetto politico. L'idea della rapina era che avrebbero dovuto raccogliere fondi per creare questa sorta di stato nero indipendente nel sud degli Stati Uniti, la Nuova Africa, così era chiamato il possibile progetto. E ovviamente la cosa interessante è che nel 2016 il governatore Cuomo aveva convertito la pena di Judy Clark, perché Judy Clark aveva già cominciato diciamo quello che loro hanno chiamato un periodo di riabilitazione, aveva ottenuto lauree e master all'interno del carcere, stava aiutando un'organizzazione che offre supporto a donne in carcere e alle loro famiglie. Quindi dopo una conversazione con Judy Clark, il governatore Cuomo nel 2016 decise di convertire la sua pena a 35 anni e la possibilità di ottenere la libertà condizionata. Nel 2017 una commissione, quello che in America chiamano il parole board, che appunto decide se un detenuto o una detenuta hanno diritto alla libertà condizionata, votò all'unanimità di negare la libertà condizionata a Judy Clark. Questa volta diciamo, l'ha ottenuta soprattutto perché due dei tre membri della commissione erano cambiati, e quindi i due membri eletti da Cuomo questa volta hanno votato a favore del riconoscimento della libertà condizionata a Judy Clark. Ovviamente i sindacati dei poliziotti si sono scatenati, anche alcuni membri del Partito Repubblicano hanno gridato allo scandalo, hanno sostenuto che Judy Clark per sempre rappresenterà la faccia del terrorismo e della violenza negli Stati Uniti. Uno dei poliziotti che era stato ferito durante la tentata rapina ha detto che addirittura il governatore Cuomo non ha neanche accettato di parlare con lui. Lui dice che è ancora fortemente provato da quell'esperienza, anche dopo 37 anni non riesce a dimenticare quell'avvenimento. Quindi insomma ci sono state delle reazioni molto dure, come insomma poi succede spesso anche in Italia quando si toccano certi avvenimenti e un certo tipo di esperienze. È molto interessante diciamo questo insomma questa liberazione di Judy Clark è un po' anche il risultato di anche mobilitazioni che comunque il movimento in difesa dei diciamo cosiddetti prigionieri politici sta portando avanti. Sicuramente Judy Clark per diciamo la sua storia e anche il suo modo anche di dissociarsi diciamo da quegli avvenimenti, non è mai stato un personaggio diciamo centrale in questo tipo di mobilitazione, però sicuramente diciamo è il risultato di un cambiamento generale su quel tipo di conversazione intorno a persone che sono finite in carcere per atti politici durante gli anni 60 e 70. Un'ultima curiosità, sempre perché abbiamo parlato di musica, uno uno dei membri di quel comando era il patrigno di Tupac, appunto Mutulu Shakur, che è ancora in carcere. Anche a lui è stata negata la libertà condizionata nel 2018, quindi l'anno scorso, e lui finirà la sentenza comunque nel 2024. Non è sicuro se avrà un'altra possibilità di discutere la possibilità di uscire dal carcere prima della scadenza della sua pena. Però insomma lei è l'unica componente di quel comando che appunto uscirà dal carcere. Due persone sono morte in carcere, altre due persone, appunto Shakur e un altro membro del comando, sono ancora in carcere. L'altro membro probabilmente non riuscirà a uscire dal carcere perché la sua pena finisce mi sembra nel 2040, probabilmente per questioni di salute probabilmente non riuscirà a lasciare il carcere prima della fine della pena.
Ricordiamo che anche Mumia Abu Jamal sta ancora in carcere, insomma, dopo tanti decenni, esatto, con tutti i suoi motivi, con tutti i suoi problemi, tanti di salute. Insomma, l'anno scorso, se non mi sbaglio, si era fatta una grande campagna sulla questione, soprattutto delle sue condizioni di salute, ma insomma non ha avuto nessun esito.
No, esatto, e la questione era stata che a un certo punto, dopo numerosi, prima si sperava che Obama, prima del termine del suo secondo mandato, potesse offrire la clemenza, non è successo. Quello che si è ottenuto è che Jamal è stato trasferito quello che vengono chiamati i carcerati generali, e in realtà questa è stata una mossa vista come molto pericolosa, perché si sospettava che in realtà fosse stato messo lì proprio per facilitare in realtà un attacco personale a lui. Ricordiamo che l'anno scorso un altro esponente politico legato alle lotte per l'indipendenza del Porto Rico è stato ucciso in carcere proprio pochi proprio poco prima di lasciare il carcere. Quindi alcuni esponenti del movimento in supporto di Mumia hanno visto questo come in realtà come una mossa molto pericolosa, e poi è cominciato questa battaglia sull'accesso ai medicinali che Mumia ha bisogno per questioni di salute. Se non sbaglio, mi sembra che si stia discutendo la possibilità di ottenere un incontro per vedere se è possibile dare la libertà condizionata a Mumia. Mi sembra nel 2019 forse ci sarà la possibilità che questa avvenga. Sicuramente, vista la reazione dei sindacati dei poliziotti su una persona come Judy Clark, immagino che la questione di Mumia non sarà certo, no, la discussione di una possibile libertà di Mumia non sarà una conversazione molto semplice. Solo per dare un'idea, molti anni fa sono andato a un evento proprio a Filadelfia, dove Mumia fu arrestato. Durante l'evento Mumia intervenì via telefono, e comunque durante l'intero evento i poliziotti di Filadelfia praticamente fecero una sorta di parata intimidatoria fuori dal luogo dove questo evento avveniva. Quindi la questione di Mumia è ancora molto viva e crea ancora moltissime tensioni all'interno nella città di Filadelfia in generale. Quindi tutte le volte che c'è un evento in supporto di Mumia la polizia mette in moto azioni di intimidazioni ancora molto pesanti. Quindi insomma la situazione non sarà, la conversazione su questa cosa non sarà certo semplice. io ho grossi dubbi che sì, poi alla fine non mi riuscirà a uscire.
No, poi soprattutto immagino, insomma, con questa amministrazione proprio
vabbè,
se,
certo,
se ne parli molto. Senti, non so se prima di chiudere vuoi fare un commento sui Canadair. Su queste, però sei, ah, scusami perché tu non mi senti se non mi avvicino. Non so se volevi a conclusione.
No, 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 sentito.
Ah, hai sentito, ma sei rimasto basito. Cosa di...
No, guarda, io purtroppo su di lui non so bene cosa dire. Nel
infatti,
senso che,
senza che non si riesce a commentare.
No, nel senso, l'unico commento è il classico, non lo so, uomo bianco che ti deve insegnare qualsiasi cosa, ecco, mettiamola così, quindi si è sentito in dovere di spiegare a dei pompieri professionisti come spegnere un incendio, quindi sa, più di così, diciamo, non si può, non lo so, bandiamolo in Sardegna, adesso arriva l'estate, probabilmente ci può risolvere la situazione incendi in Italia, quindi vediamo se ci vuole aiutare su sto fronte.